Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Tra insulti, ritardi e scetticismo, rinviati ad oggi i colloqui di pace tra Russia e Ucraina di Istanbul, i primi diretti dal marzo del 2022. Prosciolti in appello i tre dirigenti della Casa per Anziani di Sementina, le direttive anti-Covid del medico cantonale erano da considerare raccomandazioni e non disposizioni vincolanti. Non risparmiare nella lotta alle dipendenze, l'appello al Consiglio federale delle organizzazioni operative nel settore, meno soldi per la prevenzione. Vuol dire maggiori costi sanitari. Una sconfitta che allontana l'Europa in Super League. Lugano battuto a Ginevra 4-1 dal Servette. Dopo insulti tra Russia e Ucraina e ritardi di vario tipo, è slittato ad oggi l'incontro ad Istanbul tra le delegazioni di Mosca e Kiev che era in programma ieri. Oltre alla Turchia, anche gli Stati Uniti medieranno tra i due fronti, mentre il segretario di Stato americano Marco Rubio, che prenderà parte ai colloqui di oggi, ha già fatto sapere di non nutrire grandi aspettative rispetto al negoziato. Da Istanbul, Filippo Cicciu.
Un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni. E questo è il principale obiettivo dell'Ucraina nei colloqui di oggi in programma al Palazzo Dolmabahce di Istanbul tra una delegazione di Kiev di alto livello, guidata dal ministro della difesa Rustem Umerov, e una di Mosca, rappresentata da Vladimir Medinsky, consigliere del presidente Vladimir Putin. Ieri il leader russo non si è presentato a Istanbul, dove Volodymyr Zelensky lo aveva sfidato a recarsi per un confronto diretto. Il presidente ucraino ha avuto invece un incontro di quasi 3 ore ad Ankara con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan ed è poi volato in Albania in occasione del vertice della comunità politica europea di oggi, a cui parteciperà anche lo stesso Erdogan. Zelensky ha chiarito che oltre all'obiettivo del cessate il fuoco, l'Ucraina non è disposta ad alcuna concessione territoriale in favore della Russia. La delegazione arrivata a Istanbul ieri mattina da Mosca, di livello più basso rispetto a quella ucraina, ha atteso invano per tutto il giorno i funzionari di Kiev, che invece sono rimasti ad Ankara con Zelensky, e solo a tarda notte i russi hanno avuto un incontro con il ministro degli esteri turco, Hakan Fidan. Il capo della diplomazia di Ankara sarà presente ai colloqui in programma questa mattina, che inizieranno tra poche ore, e a cui parteciperanno come mediatori anche gli Stati Uniti, oltre alla Turchia.
Intanto in Ucraina il presidente Zelensky ha annunciato la composizione della sua delegazione diretta ad Istanbul, che come abbiamo sentito avrà l'obiettivo principale di negoziare un cessate il fuoco di 30 giorni, mentre ad Istanbul ci si prepara a parlare di pace, a Kiev continuano a suonare gli allarmi. I dettagli con il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
La mattina che dovrebbe vedere i primi negoziati tra russi e ucraini, a Kiev si apre con un allarme aereo e la minaccia di droni sulla città. Un paradosso che dice tutto sulle contraddizioni di questo momento e spiega perché la maggioranza degli ucraini non si aspetta molto da questi negoziati, che sembrano così difficili anche solo da far partire. Ma nonostante lo scetticismo e le critiche, con il presidente Volodymyr Zelensky che ha definito la delegazione diplomatica russa inviata ad Istanbul una farsa, gli ucraini si apprestano a trattare seriamente, almeno a giudicare dal team scelto dallo stesso Zelensky. A guidare gli ucraini ci sarà infatti il ministro della difesa Umerov, che aveva già partecipato ai negoziati informali nei primi giorni dell'invasione, incontrando il miliardario russo Roman Abramovich. Insieme a lui una folta pattuglia di figure militari e dell'intelligence, protagonisti degli scambi di prigionieri con la Russia e quindi tra i pochissimi ucraini ad aver mantenuto un contatto diplomatico con la controparte in questi anni. Obiettivo ufficiale della delegazione ucraina, negoziare un cessate il fuoco di 30 giorni, una pausa nei combattimenti e dai bombardamenti come quelli di stamattina. Ma questo risultato è giudicato quasi impossibile da ottenere e in agenda rimane solo il secondo obiettivo più importante, dimostrare alla Casa Bianca che sono i russi il principale ostacolo alla pace.
Io vi segnalo che i colloqui di pace che si terranno oggi ad Istanbul è dedicato anche il nostro approfondimento Modem in onda a partire dalle 8.30 su Rete 1. In Ticino ora per parlare della sentenza di appello resa nota ieri sulla vicenda della Casa Anziani di Sementina. Prosciolti i tre imputati che secondo il decreto d'accusa avevano violato le direttive cantonali relative alle case anziani durante la pandemia. Il periodo era quello del 2020. Subito dopo. Ricordiamo che proprio in quel periodo nell'istituto si contarono 22 morti. Il contributo è di Umberto Gatti.
imputati prosciolti perché la direttiva del medico cantonale non aveva valenza obbligatoria, ma era da considerarsi come una raccomandazione. È su una questione legale che la sentenza si concentra. In pratica, il medico cantonale non aveva l'autorità per emanare la direttiva sul divieto di accesso alle case anziani. Una decisione di questo tipo toccava unicamente al Consiglio di Stato, senza possibilità di delega. Sentenza accolta favorevolmente dal municipio di Bellinzona. Sentiamo il sindaco Mario Branda.
In questa situazione, quella del Covid, ci sono stati da una parte le persone che si sono ammalate, le persone che sono anche decedute, i loro familiari, con la sofferenza che tutto questo ha comportato, e dall'altra parte le moltissime persone che nelle case per anziani e degli ospedali si sono occupati di questi malati. Noi pensiamo che anche i nostri collaboratori avessero lavorato bene, con un senso anche di solidarietà, di umanità, oltre che con la propria professionalità, per fare in modo che questi anziani fossero accuditi nel migliore dei modi possibili. Oggi, in qualche modo, questa sentenza conferma questa nostra convinzione.
Di tutt'altro tenore la reazione di Matteo Pronzini, che con l'MPS aveva messo su un piano politico la vicenda.
Non si è tenuto conto del contesto in cui eravamo nel 2020, in piena pandemia, dove evidentemente si voleva fare di tutto per impedire questi decessi. Oggi questo tribunale, sulla base di aspetti formali, da Zec Garbugli li ha prosciolti. Noi speriamo che il Ministero Pubblico, tanto solerte in altri ricorsi, si impegni e porti questo ricorso al Tribunale federale.
Nel frattempo la procura da noi contattata ha detto che valuterà se ricorrere al Tribunale federale.
Non è stata nascosta la preoccupazione del settore ieri all'Assemblea annuale della Società Impresari Costruttori Ticinesi. Per guardare avanti si chiedono decisioni e correttezza, appelli e moniti rivolti soprattutto alla politica. Sentiamo Alain Melchionda.
Che non sia il periodo migliore per il settore dell'edilizia ticinese lo si sa, ma la causa non è solo la congiuntura. L'assemblea ordinaria della SIC ha dato il là ai responsabili del settore per chiedere di assumersi le proprie responsabilità alla politica. Il presidente e il direttore della società Impresari Costruttori Sezione Ticino, Massimo Cereghetti e Nicola Bagnovini.
Si sente spesso che la politica è sempre più lontana dal cittadino, lei sta dicendo che è anche sempre più lontana da chi fa impresa.
Ci sono dei paletti che facciamo fatica anche noi a capire. Noi siamo molto più flessibili e cerchiamo sempre di risolvere un problema. Noi abbiamo il problema in cantiere e dobbiamo risolverlo per andare avanti. Tutte queste lungaggini ci fanno male.
Se penso alla legge edilizia, c'è stata una consultazione fatta in modo molto attento, puntuale, tenendo conto di tutte le posizioni, però ci sono sempre difficoltà ad arrivare all'obiettivo e noi abbiamo bisogno di risposte concrete perché la burocrazia ci sta soffocando. Ricordiamoci che quando il settore dell'edilizia principale tira, tutti gli altri settori funzionano, gli artigiani, le banche.
Bisogno di decisioni, ma anche di regole del gioco chiare e condivise. Come esempio negativo è stata citata la sorte della remunerazione al kilowattora di chi produce energia solare, un prezzo che in pochi anni è passato da 22 centesimi a soli 3. Ancora Nicola Bagnovini.
Questo aspetto non va proprio bene perché crea incertezza. La sicurezza giuridica è stata da sempre uno dei punti forti della Svizzera, del nostro paese. E qui ci troviamo a vederci le regole cambiate nello spazio di pochi mesi. Questo crea incertezza.
Non è il momento di risparmiare nella lotta alle dipendenze. È un problema in crescita e spendere meno per la prevenzione significa aumentare i costi sanitari futuri. E questo è l'appello rivolto al Consiglio federale e al Parlamento dalle organizzazioni che si occupano di dipendenze in Svizzera. Organizzazioni che ieri hanno anche lanciato una petizione. Ce ne parla Monica Fornasia.
Le misure di risparmio proposte dalla Confederazione comportano il taglio di circa 2 milioni nella prevenzione delle dipendenze e delle malattie non trasmissibili, il che equivale a un quarto del budget 2025. È una decisione irresponsabile per le associazioni che si occupano della lotta contro questo tipo di problemi, decisione che in realtà comporterà a lungo termine costi che supereranno e di molto le economie realizzate, sottolinea Marcello Cartolano, presidente di Ticino Addiction.
Oggi significa risparmiare qualche franco per poi dopo ritrovarsi con problemi ben maggiori.
Per ogni franco investito in prevenzione sono stati calcolati risparmi sulla spesa sanitaria di 23 franchi nell'ambito dell'alcol e di 41 franchi in quello del tabacco.
L'ambito delle dipendenze non è un ambito nel quale si investono molti soldi e con quel poco che si investe si riesce comunque a fare molto. Ecco, tagliare in questo periodo storico ci sembra veramente un poco lungimirante.
Anche perché le sfide future non mancano.
Le città e gli specialisti delle dipendenze si stanno trovando ad affrontare sfide che non si osservavano da molto tempo. Si sta riaffacciando anche il fenomeno di una scena aperta, quindi visibile ad un pubblico. Abbiamo un aumento di situazioni di vita complesse e precarie e sicuramente la diffusione del consumo di crack, ma anche il rischio in Svizzera di un arrivo anche di sostanze come il fentanyl, siamo chiaramente preoccupati.
Oggi circa 250.000 persone convivono con la dipendenza dall'alcol, diverse centinaia di migliaia sono dipendenti dalla nicotina e decine di migliaia fanno uso quotidiano di droghe illegali. Sono poi circa 300.000 le persone con comportamenti problematici legati al gioco d'azzardo e molte fanno un uso altrettanto problematico dei social media.
Tra un anno i grigioni andranno alle urne per le elezioni cantonali. I partiti si preparano già in vista della corsa per il governo e c'è una novità. Stavolta in lizza ci saranno anche i Verdi liberali. Ci dice di più Stefano Barbusca.
Dopo 12 anni nell'esecutivo cantonale, il centrista Jon Domenic Parolini ha raggiunto il limite di durata della carica e non si può ricandidare. E così le ambizioni di chi va a caccia di un posto nel governo si concentrano sul seggio che il consigliere di Stato engadinese lascerà libero alla fine del prossimo anno. Per sferrare l'attacco dell'UDC, prima forza alle elezioni federali nei grigioni, potrebbe farsi avanti il consigliere nazionale Roman Hug. Il suo nome è uno di quelli che il partito sta valutando per entrare a far parte del Consiglio di Stato.
Mein Name wird auch geprüft, aber selbstverständlich gibt es da noch viele andere Varianten, die ebenso gut wären.
La candidatura verde liberale non ha ancora un volto, ma come anticipato da Grigioni Sera potrebbe essere quello della gran consigliera e sindaca di Pontresina Nora Saraz-Cazzin. Una figura conosciuta e con degli ottimi legami in tutto il cantone, assicura la presidente del partito Geraldine Danuser.
Nora Saraz-Cazzin wäre eine hervorragende Kandidatin. Sie ist im ganzen Kanton vernetzt und eine Brückenbauerin zwischen links und rechts.
Al centro, che può ripresentare i consiglieri di Stato Markus Kadufe e Carmelia Meissen, tocca l'arduo compito di blindare il terzo seggio. Non è dato sapere chi si farà avanti. Mentre la gran consigliera mesolcinese Leonora Righetti ha annunciato di non essere interessata a questo ruolo, sulla rampa di lancio c'è il gran consigliere della deputazione grigione italiana Reto Crameri.
Naturalmente il governo sarebbe un'incarica molto interessante. Secondo me sarebbe importante che c'è rappresentato anche il grigione italiano in governo, però non ho ancora deciso se mi candido oppure no.
Tutto già definito invece in casa dei socialisti, che puntano sul consigliere di Stato in carica Peter Paier, proprio come i liberali che schierano Martin Bühler.
E prima di chiudere andiamo in Germania. Dopo la reintroduzione dei controlli a tappeto alle frontiere tedesche, sempre più migranti clandestini e richiedenti l'asilo vengono respinti e mandati indietro nelle nazioni confinanti, cosa che soddisfa le aspettative del nuovo governo tedesco ma crea disappunto negli altri paesi europei. Da Berlino Walter Raue.
Il ministro degli interni Alexander Dobrindt è soddisfatto. La reintroduzione dei controlli ai confini tedeschi starebbe già dando buoni risultati e dimostrerebbe l'efficacia delle misure. Nel corso di una visita ieri al valico di frontiera fra la Germania e l'Austria, il ministro cristiano sociale ha fatto un primo bilancio. La scorsa settimana il numero dei respingimenti ai confini esterni del paese di migranti senza un regolare permesso di soggiorno in Germania è salito a quota 739, fra cui anche 32 richiedenti asilo che avevano già presentato domanda di asilo politico in un altro paese dell'area Schengen. Una settimana prima, alle frontiere tedesche, erano state respinte 500 persone. Il nuovo governo di grande coalizione del cancelliere Friedrich Merz aveva reintrodotto i controlli subito dopo il suo insediamento ai primi di maggio, provocando le proteste di molti paesi confinanti, Svizzera compresa, che avevano definito le misure come in contrasto con le leggi europee in tema di diritti di asilo. Il ministro degli interni ha nel frattempo segnalato la sua intenzione di discutere con i paesi confinanti con la Germania delle nuove regole in materia, senza specificare però quando queste trattative avranno concretamente luogo. Secondo il nuovo governo tedesco, i respingimenti anche dei richiedenti asilo alle frontiere sarebbe però in regola con le leggi europee, fin tanto almeno che si tratti di misure solo temporanee.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.